Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Vogliamo parlare oggi di Alfonso Gatto. Alfonso Gatto è un personaggio caro al cuore di tutti noi. Noi che abbiamo un po' di anni lo ricordiamo perché è stato un personaggio anche televisivo, appariva molto in televisione, ricordiamo il suo sguardo chiaro, i suoi occhi chiari, anche se la televisione dei tempi di Alfonso Gatto era una televisione bianco-nero, però il suo sguardo, i suoi occhi, il suo sguardo pulito, chiaro, limpido e trasparente, lo ricordiamo tutti. Nasce a Salerno il 17 luglio del 1909, da genitori di origine calabrese, frequenta il liceo classico, spinto da una grande passione, una grande animosità per le lettere, e lui vorrebbe continuare questi studi letterari iscrivendosi all'Università di Napoli, ma ragioni economiche, come spesso succede nelle famiglie, glielo impediscono, deve rinunciare agli studi Gatto, agli studi universitari, e non arriverà mai a conseguire la laurea perché dovrà lavorare, dovrà impegnarsi per aiutare la famiglia facendo vari mestieri, come succede, come è successo sempre a tanti, insomma, no? È chiaro che il mondo dell'arte, vivere per l'arte, comporta questo tipo di sacrifici. O si nasce figli di famiglie privilegiate, molto ricche, e allora ci si può permettere di inseguire l'arte, di dedicarsi all'arte e di continuare questo viaggio che porterà poi a diventare importanti, no? Oppure bisogna mantenersi, bisogna lavorare, quindi per lavorare bisogna in qualche modo dedicare una parte del proprio tempo al mestiere che in quel momento ci capita di fare, rinunciando a molte ore che si potrebbero invece dedicare alla propria passione artistica. Nel 1934 Gatto si trova a Milano. A Milano è una città importantissima, è sempre stata, no? Negli anni 30 Milano era un germinaio, un fermento continuo, di un pululare, no? Di personaggi, di persone dotate artisticamente che potevano dare tanto, che potevano insegnare tanto, che potevano aiutare tanto un giovane che si volesse dedicare a un'arte in particolare. E che cosa c'era in particolare a Milano? Quali erano i luoghi che si potevano frequentare per conoscere personaggi importanti che avrebbero potuto darci un aiuto, una mano nel percorso artistico che l'artista in particolare si era scelto in quel particolare momento della vita? Il Caffè Savini, ricordiamo, e le Tre Marie. E nel 1936 questi locali vennero in qualche maniera, diventarono un bersaglio sotto il tiro dei fascisti, che vedevano proprio in questi luoghi di ritrovo luoghi in cui si complottava contro il regime, e quindi molti artisti, molti giovani furono arrestati in questi luoghi perché accusati di essere antifascisti o di svolgere attività sovversive o comunque contrarie al regime. Finì in carcere, finì in carcere, ma era un vanto per un giovane che non condivideva le idee reazionarie del governo di allora. Finì in carcere e ne fu contento perché, perché combattere per quello che si ritiene una causa giusta, combattere per la libertà, è comunque qualcosa che fa onore, che rende onore. E Gatto scontò alcuni mesi di carcere. 2 anni dopo, nel 1938, Alfonso Gatto si trasferisce a Firenze, anche questa Firenze culla. Quella delle arti, la Firenze dantesca, no? Che ha generato il padre della poesia italiana, Dante Alighieri. Firenze, culla di quel movimento ermetico. Ecco, siamo nell'ermetismo, ne abbiamo già parlato dell'ermetismo. Ora non voglio tornare ad annoiarvi raccontandovi e spiegandovi che cos'è l'ermetismo, ne parleremo semmai più in là. Comunque è un movimento artistico, culturale, soprattutto poetico, cui Gatto si avvicina. L'ermetismo piace a Gatto perché lo fa sentire padrone del suo linguaggio, del suo metodo espressivo, del suo modo di esprimersi in poesia. E quindi Gatto, Alfonso Gatto, aderisce al movimento ermetico. Aderendo al movimento ermetico, ha modo di conoscere Vasco Pratolini, grande scrittore, grandissimo scrittore che operava proprio in quegli anni, soprattutto nel romanzo e nel racconto. Lo conosce attraverso la rivista Campo di Marte. E dopo l'esperienza fiorentina, Alfonso Gatto decide di trasferirsi a Roma. Roma, naturalmente, la capitale di tutto, la capitale d'Italia, le nostre origini, la città che ha questo fascino particolare, che ha, basta respirarla Roma per sentire l'appartenenza, no? Le proprie radici, la propria derivazione. Non solo culturale, ma anche proprio organica. Roma ci appartiene perché è il fondamento della nostra cultura italiana. Ed è l'ultima residenza, perché dopo Roma non si sposterà più. Sceglierà Roma come residenza definitiva e stabile. Nella capitale lavora come redattore della rivista L'Approdo e come curatore del palinsesto culturale, appunto, della televisione nazionale, la RAI, abbinando all'attività letteraria quella di pittore e riscuote anche un certo successo anche come pittore, oltre che come poeta. La televisione nasceva in quel periodo, infatti l'ho già detto, tutti noi di una certa età ricordiamo Alfonso Gatto, ricordiamo il viso e soprattutto gli occhi di Alfonso Gatto, questo sguardo chiaro, trasparente, direi proprio ipnotico, di Gatto. Lo ricordiamo nonostante che la televisione fosse in bianco e nero, perché il poeta trasmette questo suo fascino comunque a chi lo guarda e a chi lo osserva.
Tanta e tanta gente che fai sospirare. Roma, 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 lassaci cantare. 100.000 voci che hai fatto innamorare. Roma, Roma bella, t'ho dipinta io, gialla come il sole, rossa come il cuore mio.
D'estate che nulla muove oltre il chiaro filtro dei baci, il tuo volto un sogno nelle mie mani, lontana come i tuoi occhi. Tu sei venuta dal mare, dal vento che pare l'anima, e baci perdutamente, sino a che l'arida bocca, come la notte è dischiusa, portata via dal suo soffio. Tu vivi allora, tu vivi. Il sogno che esisti è vero. Da quanto t'ho cercata. Ti stringo per dirti che i sogni son belli come il tuo volto, lontani come i tuoi occhi. E il bacio che cerco è l'anima.
sogno d'amore, le grandi notti d'estate, il sapore delle notti d'estate, abbinato alla sensazione d'amore, al sentimento d'amore, ci ricorda probabilmente a tutti noi qualcosa di molto lontano, a noi che abbiamo una certa età, il sapore proprio di quell'aria particolare quando si respirava il primo amore, quando si baciava forse per la prima volta la bocca della ragazza che si amava davanti al mare di notte, con quell'aria particolare, con quel sapore, quel profumo particolare che hanno le notti d'estate. L'abbiamo abbinato a Chopin, che parla al nostro cuore sempre un linguaggio idilliaco, no? D'amore, di sogno. La prima raccolta poetica di Alfonso Gatto, poeta amato tra l'altro particolarmente dal pubblico femminile proprio per queste sue liriche dedicate al sentimento d'amore, la delicatezza del suo modo di parlare d'amore. La prima raccolta poetica si intitola Isola, risale al 1932. Gatto nel 1932 ha poco più che 20 anni. Quindi questa poesia d'amore forse lui la scrisse giovanissimo, non lo so, però ha proprio questo particolare afflato di giovinezza, di innamoramento, quando tra la natura, il mare, la notte d'estate, l'amore, c'è un raccordo, c'è un qualcosa che accomuna e che rende in una stessa identità il sentimento poetico. Il giovane poeta Alfonso Gatto attira attraverso questi suoi scritti una certa attenzione da parte della critica. Meno male, possiamo dire meno male, perché molti invece, chissà quanti, che hanno scritto cose bellissime sono stati dimenticati o non sono riusciti nemmeno a entrare nel cosiddetto business, nel mercato della vendita in libreria del libro di poesia, che poi si sa che è difficilissimo da vendere, molto più difficile che l'opera di narrativa, e quindi chi riesce a pubblicare poesia può proprio ritenersi veramente fortunato. Allora come oggi poi con ciò che è diventato il mondo della cultura, ancora più difficile, insomma, sicuramente, no? C'è sempre lo zampino comunque di Montale, noi lo ritroviamo perché Montale era attento a scrutare, era particolarmente invogliato a scrutare tra i giovani artisti letterari i talenti, a scoprire i talenti. Montale era uno scopritore di talenti e non se ne faceva sfuggire uno, ha aiutato tantissimi a pubblicare con grossi editori quando magari le prime opere erano state stampate da un tipografo, perché come svevo non riuscivano questi artisti a trovare uno sbocco importante a livello editoriale. Oggi è ancora peggio. Oggi ci sono tantissimi premi letterari, fatemelo dire, lasciatemi usare questa nota polemica, l'Italia è piena di premi letterari, ma sono premi letterari che poi non portano praticamente a nulla, se non a versare quei 20-30 euro per iscriversi a questi concorsi, che sono solo delle illusioni, perché poi non sono finalizzati in realtà a un bel nulla, fatemelo dire, perché questa è la verità e la verità non si può assolutamente negare né smentire. Montale aiuta Gatto, come ha aiutato tanti altri, e questa prima raccolta intitolata Isola inserisce Alfonso Gatto a pieno titolo nella corrente ermetica, almeno questo sancisce la critica, la corrente ermetica, soprattutto per alcune costanti della sua scrittura poetica. E vediamo cosa sto leggendo, cosa ci dice la critica della corrente ermetica a cui appartiene Gatto. La tendenza all'impressionismo filtrata dalla metrica studiata e il ricorso al meccanismo analogico, la predilezione per scelte sintattiche e lessicali oscure e difficili, la ricerca spesso insistita delle ellissi e del valore fonico della parola, come noterà il critico Pier Vincenzo Mengaldo scrivendo nel linguaggio della poesia ermetica e nel suo La tradizione del Novecento, edito a Torino nel 1991. È un critico, è un saggista letterario. La ricerca ermetica di Gatto verso una grammatica del discorso poetico basata sull'assolutezza della parola viene confermata 5 anni dopo, nel 1937, quando l'autore pubblica la sua seconda raccolta di poesie dal titolo Morto ai paesi, che resta una delle sue raccolte più note e conosciute. Tema prevalente è sempre quello amoroso, sviscerato e sviluppato in ogni suo aspetto intimo. A mio padre, se mi tornassi questa sera accanto, lungo la via dove scende l'ombra azzurra, già che sembra primavera, per dirti quanto è buio il mondo e come ai nostri sogni in libertà s'accenda di speranze di poveri di cielo, io troverei un pianto da bambino e gli occhi aperti di sorriso neri, neri, come le rondini del mare. Mi basterebbe che tu fossi vivo. Un uomo vivo col tuo cuore è un sogno. Ora alla terra è un'ombra alla memoria della tua voce che diceva ai figli: com'è bella la notte, com'è buona ad amarci così, con l'aria in piena fin dentro al sonno. Tu vedevi il mondo nel plenilunio sporgere a quel cielo, gli uomini incamminati verso l'alba. In un soffio, risvegliare dal nulla la parola, è questa la speranza della morte, che vive del suo fumo quando è sola, del silenzio che ventila le porte. Il passato non cessa di passare e l'odore che sparve è l'aria calda che ferma gli oleandri lungo il mare in un soffio di mandorla e di cialda. Cenere, quello che non sappiamo, come un sogno, come la pioggia, scende in cuore a sera, il freddo stringe sulle cose il lume, lo squallore perenne dei giornali abbandonati sulle strade, nomi, fatti perduti, appena nati. Cenere, quello che non sappiamo, come un treno solo nel mondo giunge coi fantasmi alle case di nebbia, da lontano un bubbolio di sonagliere, il carro delle notti serene. Quello che non sappiamo, come il freddo, come la neve scende sulle tombe. Udimmo il vento porgere alle cose il pensiero che l'ombra le fa sole. Quello che non sappiamo è forse il volto, il nostro volto, che la morte un giorno suggellerà col suo silenzio. Nomi, fatti perduti, appena nati. Cenere. Inverno a Roma. I bambini che pensano negli occhi hanno l'inverno, il lungo inverno. Soli s'appoggiano ai ginocchi per vedere dentro lo sguardo illuminarsi il sole. Di là da sé nel cielo, le bambine ai fili luminosi della pioggia si toccano i capelli, vanno sole ridendo con le labbra screpolate. Son passate nei secoli parole d'amore e di pietà, ma le bambine, stringendo lo scialletto, vanno sole sole nel cielo e nella pioggia. Il tetto gocciola sugli uccelli della gronda.
Thank you.
È difficile dire, ma si deve dire. Il cuore è detto che non si può dire. Sempre uno specchio, quanto più profondo, colora tutto il giorno che passa e di sé nulla, un abisso, un macigno. O romperlo solo, romperlo, rotto e di nuovo allagato, romperlo sempre. Ma forse era un volo il cuore detto che non si può dire. La mano aperta che lascia anche il filo e di sé nulla, più nulla, trattiene. È difficile dire, ma si deve dire. Il cuore è detto che non si può dire. Il cuore duro per rompere il cuore dentro ha raccolto la sua stessa mano. Quasi uno scherzo. E per dirlo si gioca. La morte è un soffio che pesa l'intero, ma la dolce collina del nostro cuore lontano, la luna del nostro amore lontano, l'inverno del nostro cuore vicino.
Thank you.
Un giorno busseranno ad ogni casa. Chi vive è già colpevole d'avere la sua vita segreta. Scende il buio della notte, si resta dietro ai vetri ad aspettare come giunge il vasto assurdo della quiete. È nelle cose di sempre, ferme al loro posto, il nuovo sguardo impietrito, l'angolo deserto mette in salvo il fuggiasco, o per lo scarto gli affaccia la sua muta. Sembra un vano delirio questo credere alle cose. In quell'inverno, dicevi, basterebbe restasse tra noi il modo di chiamarci, il modo di tacere. Dicevi, tornerà quest'ansia di stare insieme in ascolto di noi come del vento. Passerà il bicchiere di mano in mano. Ora la vita non ha più contento nel dividerci ognuno alla sua vita che lo porta lontano. Non è rimasto nulla. La memoria a volte accende il fuoco, chiama le ombre a sedere, a tacere in quell'inverno. Dopo il secondo conflitto mondiale e dopo gli eventi della Resistenza, Gatto abbandona la cosiddetta poetica dell'assenza o del disimpegno ermetico e rinnova profondamente il proprio approccio poetico. Frutto di questa svolta sono le nuove poesie che risalgono al 1950 e Storia delle vittime del 1966. Del 1969 sono Le rime di viaggio per la terra dipinta e del 1973 Le poesie d'amore, tutte raccolte che alleggeriscono sia stilisticamente che contenutisticamente il tono delle raccolte della prima fase poetica. Certamente le poesie più amate di Alfonso Gatto sono le poesie d'amore, ma in genere la poesia d'amore è la poesia più ricercata, più letta, perché il sentimento d'amore coinvolge tutti, è più vicino al pensiero di ognuno di noi, anche se universalmente ragionando ci sono un'infinità di tematiche, forse ancora più importanti, anche da condensare in poesia, secondo me, che non il sentimento d'amore, che è un sentimento importantissimo, intimistico. Certo che è importantissimo, perché l'amore è l'origine della vita e l'amore si espande un po' in tutti i sensi, no? L'amore per una persona, che può essere un genitore, può essere un padre, una madre, un figlio, un fratello, una sorella, l'amante, la moglie, ma le tematiche poi, quelle che in qualche modo imprimono al mondo la dirittura ove la nostra vita viene condotta, purtroppo non per nostra consapevolezza o per nostra responsabilità, ma per consapevolezza e responsabilità di altri, sono i conflitti, sono le guerre, sono i genocidi, sono le brutture umane che andrebbero eliminate, e la letteratura, una cospicua enorme parte della letteratura mondiale di tutti i tempi e di tutti i paesi si è occupata di queste tematiche. Comunque, tornando ad Alfonso Gatto, Gatto è amato per le sue poesie d'amore, perché racconta il sentimento d'amore in una maniera molto particolare e a differenza delle poesie che abbiamo letto poc'anzi, che sono ermetiche e quindi contengono dei significati un po' occulti, un po' difficili da districare, comunque richiedono un pensiero, richiedono un'attività mentale particolare per poter riuscire a decifrare. Abbiamo già parlato dell'ermetismo, ora non sto a riaprire il discorso sull'ermetismo, che è una fase poetica importantissima. La poesia d'amore è più semplice, è più accattivante, è più alla portata di tutti. Ne leggiamo qualcuna tra le più considerate, le più amate. Una sera di nuvole, di freddo e di luce che spiega ad altro il senso della mia vita. Questo vago accordo di memorie in sordina, sottovoce di me, di te, poveramente assorti. Si resta a volte soli nella vega di un racconto sospeso, allora soli, ignoti l'uno all'altro, ed ora uniti dal ricordo che un nulla ci divise. Il rammarico punge se mi dici: bastava che quel giorno ti sorrido con la mesta sfiducia di sapere che mai giunsi per tempo, che geloso di te, del tuo passato, almeno vedo il tuo sguardo d'amore al primo incontro. Il passo innamorato di clamori, di voci, di traguardi lontani. Basta il sole tra le case, ti investe il giorno, pensi a chi rimase per sempre nella notte, ma gli sguardi dei vivi affermi che d'oblio si vanta il passo innamorato. La tua faccia e lo stupore, gli occhi, corri in caccia di svagate allegrezze. Forse canta solo la bocca e d'aver nulla ride, colpevole di te, della tua fede che inventa il giorno e crede in quel che vede, anche l'eternità secca che vide cadere tempi e luoghi, nel frangente del nulla esulta alla sua voce aperta, mare che perde il mare e ancora allerta della vita la vita, l'insolente vita che nel baleno ti fa certa. Qui, alla panchina di sole, qui alla panchina di sole, la faccia ad occhi chiusi tra le palme, io t'ascolto venire. Tu potresti incamminata ad apparirmi avere il tuo passo di ghiaia, questo sole di chi passa esitante o siede lieto. Per tutti giunge sui capelli il nome della brezza che veste il primo amore, un giorno che durò tutta la vita. È solo il modo che ti coglie il sonno, basta l'incrinatura della grazia e forse è riso, riso irraggiungibile, è solo il modo che ti coglie il sonno, il tuo giovane sonno. La tua vita è la grande stanchezza che ti ottiene di peso e non ascolta le parole della veglia amorosa, ove s'attarda il poeta bruciato ad occhi aperti, a lui sembra d'arrendersi se cede alle palpebre stanche. Trattenere la vita è il suo volere, che ne viva la morte sino all'ultima parola. Così, d'estate, dentro il grande sole che brucia, trova la sua vampa azzurra, un rogo di vapori, e più del sole è fiamma il fatuo che ne dà la luce.
Il tuo sorriso, forse sopra un libro o nel vetro del tuo specchio, hai lasciato a casa quasi tutto del tuo viso. Una parola, stringi la mia mano stasera. Tu hai lasciato a casa il tuo sorriso, forse in fondo a un quadro o tra i fiori del giardino. Mentre ci lasciamo, sento ormai che son perdute quelle cose tanto piccole, quelle frasi così semplici che chiedevano soltanto il tuo sorriso. Così semplici che chiedevano soltanto il tuo sorriso.
Piero Ciampi, questo grande cantante, autore, purtroppo dimenticato, hai lasciato a casa il tuo sorriso. Abbiamo già detto che Alfonso Gatto è stato, oltre che un poeta, un pittore, si è cimentato anche nella pittura, acquerelli, disegni, diciamo un po' vari campi dell'arte figurativa, lo ha visto realizzare opere di un certo rilievo, di una certa consistenza dal punto di vista della comunicazione anche di carattere così visivo, oltre che letterario. Gatto ha collaborato anche al cinema, è stato anche attore, ha recitato in vari film, tra cui ricordiamo Il sole sorge ancora, un film del 1946 di Aldo Vergano, faceva la parte di un conduttore di treni. Anche con Pasolini lavorò in Il Vangelo secondo Matteo, recitava la parte dell'apostolo Andrea. Anche in Teorema, sempre con Pasolini, nel 1968, evidentemente tra i due c'era un'amicizia e quindi uno stretto rapporto di carattere intellettuale, no? Lavorò anche con Francesco Rosi nel 1976 del film Cadaveri eccellenti. E ancora in Caro Michele, sempre del 1976, con Mario Monicelli, un film tratto dall'omonimo romanzo di Natalia Ginzburg, dove interpretava il padre Michele. Insomma, un artista eclettico, un artista poliedrico che si è misurato in vari campi dello scibile artistico. Non lo trova insensibile naturalmente la resistenza, il periodo della resistenza al nazifascismo. Scriverà sulla resistenza, sui martiri della resistenza, esprimerà nelle poesie, dice la critica, una sorta meditazione. Quindi la sua poesia non è sempre facilmente accessibile, però ha una natura istintuale. La commozione di Gatto arriva dal suo intimo, anche se poi è mediata dalla sua cultura e costruita secondo, dice la critica, gli schemi, i dettami soprattutto dell'ermetismo. La sua compagna Graziana Penti ha raccolto negli anni 90, in un volume intitolato I colori di una storia, i disegni, i dipinti, le poesie di Gatto, unitamente alle sue opere di pittura e ai disegni teneri di acquarelli del figlioletto Leone. In questa raccolta è scandita la storia di una vita, di una vita vissuta per l'arte, no? In cui il linguaggio quotidiano più congeniale a esprimere e raccontare le esperienze del suo figlio, di Leone, è stata appunto la scrittura, il modo di scrivere, il raccontare le esperienze di padre e la vita del suo figlioletto. Purtroppo l'itinerario artistico di Alfonso Gatto si interruppe tragicamente la sera dell'8 marzo 1976 a Orbetello a causa di un incidente automobilistico. La televisione e la radio diedero immediatamente la notizia di questa tragica scomparsa, lasciando sbigottiti e nel dolore milioni di italiani che lo conoscevano, l'avevano apprezzato. Lo conoscevano perché era un personaggio appunto televisivo che appariva spesso in televisione. E purtroppo questo fu il suo destino. La morte ci privò di uno dei maggiori intellettuali dell'epoca, che avrebbero potuto dare ancora molto alla cultura italiana. Vi ringrazio per l'ascolto, un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.